Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete Greta che parla di dove abita e dei suoi vicini. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 8. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
La casa dove abito io con la mia famiglia è un po' speciale e vi racconterò perché. Allora, innanzitutto abitiamo nella periferia di una piccola città. Da noi è abbastanza tranquillo perché non ci passa tanta gente. Alcuni dei nostri vicini hanno persino degli animali, come ad esempio galline o pecore. Non sono contadini, ma hanno tanto spazio e lo fanno perché amano gli animali. Così nella nostra strada ci si sente sempre un po' come in campagna. La casa dove abito è la casa in cui è cresciuto mio padre. Mio nonno ha costruito questa casa e negli anni 90 i miei genitori l'hanno comprata perché i nonni volevano stare più vicini al centro della città. Quindi mio padre ha abitato qui tutta la sua vita. E non è l'unico, perché tanti altri amici della sua infanzia hanno comprato le case dei genitori. Per questo molti vicini in questa strada si conoscono praticamente da sempre e il senso di comunità e di amicizia nella nostra strada è molto forte. Noi ci aiutiamo in ogni situazione. Per esempio, tutti hanno un'app con cui possiamo comunicare se ci sono dei problemi ed è veramente molto pratico. Per esempio, una mattina è successa una cosa divertente. Mio padre stava preparando il caffè e ha visto un agnello nel nostro giardino. Allora ha chiesto nella app: «Ma c'è qualcuno che cerca un agnello?» Nessuna risposta. L'agnello però stava per andare via e così lui gli ha dato un po' d'acqua e ha chiuso velocemente il cancello, che normalmente sta sempre aperto. Poi quando è tornato in cucina ha visto un messaggio di un vicino. L'agnello era suo. È venuto a prenderlo 5 minuti dopo e ha anche regalato a mio padre una bottiglia di vino per ringraziarlo. Un'altra cosa speciale nella nostra strada è la festa che facciamo ogni estate. È una festa per tutti i vicini. È cominciato tutto una sera di 20 anni fa, quando i miei genitori e alcuni altri vicini hanno fatto una grigliata insieme e si sono divertiti tantissimo. Così hanno deciso di farlo ogni anno, ma questa volta per tutti i vicini della strada. Oggi è una cosa grandissima e ci vengono veramente tutti perché il cibo è sempre buonissimo. Lo facciamo sempre in un giardino diverso e la famiglia della casa dove lo facciamo organizza tutto. Ma normalmente dopo ogni festa condividiamo le spese. Io amo molto questa festa perché ci incontriamo tutti, ci divertiamo insieme. Una cosa che trovo particolarmente divertente è la nostra vicina anziana. Normalmente lei è molto tranquilla, ma durante questa festa balla sempre e fa le ore piccole. È praticamente l'ultima che va a casa. Poi il giorno dopo noi giovani mettiamo in ordine il giardino e gli adulti ci pagano per farlo, perché naturalmente dopo una festa nessuno ha voglia di alzarsi presto per mettere in ordine. Quest'anno però, dopo la maturità, io andrò all'estero e so già che la nostra festa di strada mi mancherà tantissimo. La casa dove abito io con la mia famiglia è un po' speciale e vi racconterò perché. Allora, innanzitutto abitiamo nella periferia di una piccola città. Da noi è abbastanza tranquillo perché non ci passa tanta gente. Alcuni dei nostri vicini hanno persino degli animali, come ad esempio galline o pecore. Non sono contadini, ma hanno tanto spazio e lo fanno perché amano gli animali. Così nella nostra strada ci si sente sempre un po' come in campagna. La casa dove abito è la casa in cui è cresciuto mio padre. Mio nonno ha costruito questa casa e negli anni 90 i miei genitori l'hanno comprata perché i nonni volevano stare più vicini al centro della città. Quindi mio padre ha abitato qui tutta la sua vita. E non è l'unico, perché tanti altri amici della sua infanzia hanno comprato le case dei genitori. Per questo molti vicini in questa strada si conoscono praticamente da sempre e il senso di comunità e di amicizia nella nostra strada è molto forte. Noi ci aiutiamo in ogni situazione. Per esempio, tutti hanno un'app con cui possiamo comunicare se ci sono dei problemi ed è veramente molto pratico. Per esempio, una mattina è successa una cosa divertente. Mio padre stava preparando il caffè e ha visto un agnello nel nostro giardino. Allora ha chiesto nella app: ma c'è qualcuno che cerca un agnello? Nessuna risposta. L'agnello però stava per andare via e così lui gli ha dato un po' d'acqua e ha chiuso velocemente il cancello, che normalmente sta sempre aperto. Poi quando è tornato in cucina ha visto un messaggio di un vicino. L'agnello era suo. È venuto a prenderlo 5 minuti dopo e ha anche regalato a mio padre una bottiglia di vino per ringraziarlo. Un'altra cosa speciale nella nostra strada è la festa che facciamo ogni estate. È una festa per tutti i vicini. È cominciato tutto una sera di 20 anni fa, quando i miei genitori e alcuni altri vicini hanno fatto una grigliata insieme e si sono divertiti tantissimo. Così hanno deciso di farlo ogni anno, ma questa volta per tutti i vicini della strada. Oggi è una cosa grandissima e ci vengono veramente tutti perché il cibo è sempre buonissimo. Lo facciamo sempre in un giardino diverso e la famiglia della casa dove lo facciamo organizza tutto. Ma normalmente dopo ogni festa condividiamo le spese. Io amo molto questa festa perché ci incontriamo tutti, ci divertiamo insieme. Una cosa che trovo particolarmente divertente è la nostra vicina anziana. Normalmente lei è molto tranquilla, ma durante questa festa balla sempre e fa le ore piccole. È praticamente l'ultima che va a casa. Poi il giorno dopo noi giovani mettiamo in ordine il giardino e gli adulti ci pagano per farlo, perché naturalmente dopo una festa nessuno ha voglia di alzarsi presto per mettere in ordine. Quest'anno però, dopo la maturità, io andrò all'estero e so già che la nostra festa di strada mi mancherà tantissimo.
Esercizio 2. Ascolterete un ragazzo che racconta come ha imparato diverse lingue. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o di per completare ogni frase dalla 1 alla 7. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
L'inglese l'ho iniziato a imparare alle scuole medie, che è una stranezza perché di solito si inizia alle scuole elementari, quindi a 6 anni, ma io ho iniziato a 11. E l'inglese mi è sempre piaciuto, mi piaceva già da prima, e ho iniziato a immergermi nel mondo di questa lingua soprattutto grazie alla musica e grazie a un gruppo in particolare di cui sono ancora fan. Perché mi piaceva molto cercare le interviste o andare sui forum di questo gruppo e vedere di cosa discutevano le persone, i fan di questo gruppo, anche se capivo ben poco di quello che dicevano. Poi sono migliorato il mio livello e ho aumentato le mie conoscenze guardando serie e, diciamo, le cose tipiche che si fanno. Ho iniziato a parlare la lingua, soprattutto su Skype. Ed è sicuramente la lingua che al giorno d'oggi parlo meglio, ed è l'unica per cui ho una certificazione linguistica, il C2 di Cambridge Proficiency Exam. La seconda è stata lo spagnolo, che ho iniziato da autodidatta, quindi quando avevo circa 15-16 anni, credo. Adesso ne ho 22, per informazione vostra. Sì, ho iniziato da autodidatta ed è stata la prima lingua che ho iniziato ad imparare appunto da solo, e quindi non sapevo che metodo utilizzare, come approcciarmi, perché l'inglese, come detto, è vero che lo studiavo a scuola, ma la scuola, diciamo, è responsabile per una piccola parte di ciò che uno impara, secondo me, quindi dovevo capire da solo, perché con l'inglese era stato tutto molto casuale, in un certo senso. E l'ho anche abbandonato per qualche mese, però poi sono riuscito a riprenderlo. Lo spagnolo non è così difficile per un italiano e dunque adesso lo parlo abbastanza bene. La lingua dopo lo spagnolo è stata il francese, che a onor del vero avevo già imparato molto male alle scuole elementari, anche perché non si può imparare molto di una lingua alle elementari. E l'odiavo alle scuole elementari. Poi è cambiato il mio rapporto con questa lingua. L'ho iniziata ad imparare anche questa da solo. Ed è un po' più difficile, è stato un po' più difficile dello spagnolo per me, però direi che soprattutto passivamente la conosco abbastanza bene. Non la parlo moltissimo, quindi se c'è qualche francese tra di voi che vuole praticare il suo italiano, fare uno scambio, che mi scriva. Dopo il francese c'è stato il russo, che è la lingua a cui dedico ancora adesso la maggior parte dei miei sforzi d'apprendimento, che ho iniziato a studiare in concomitanza dell'inizio dell'università, che è un'università di traduzione e interpretariato. Sì, il russo l'ho iniziato da zero, però ho fatto moltissimo da solo. Anche qui credo che questo sia la fonte della maggior parte delle mie conoscenze, e sono contento di aver studiato il russo. Molti mi chiedono perché hai iniziato a studiare il russo. Diciamo, io non conoscevo niente della Russia e della sua cultura, però è stato comunque un percorso interessante, ho conosciuto molte persone, ho imparato molte cose, dunque non mi pento, ma penso che ogni lingua alla fine ti porti a scoprire un universo, sia umano sia culturale. L'inglese l'ho iniziato a imparare alle scuole medie, che è una stranezza perché di solito si inizia alle scuole elementari, quindi a 6 anni, ma io ho iniziato a 11. E l'inglese mi è sempre piaciuto, mi piaceva già da prima e ho iniziato a immergermi nel mondo di questa lingua, soprattutto grazie alla musica e grazie a un gruppo in particolare di cui sono ancora fan. Perché mi piaceva molto cercare le interviste o andare sui forum di questo gruppo e vedere di cosa discutevano le persone, i fan di questo gruppo, anche se capivo ben poco di quello che dicevano. Poi sono migliorato, diciamo, migliorato il mio livello e ho aumentato le mie conoscenze guardando serie e, diciamo, le cose tipiche che si fanno. Ho iniziato a parlare la lingua, soprattutto su Skype. Ed è sicuramente la lingua che al giorno d'oggi parlo meglio, ed è l'unica per cui ho una certificazione linguistica, il C2, di Cambridge Proficiency Exam. La seconda è stata lo spagnolo, che ho iniziato da autodidatta, quindi quando avevo circa 15-16 anni, credo. Adesso ne ho 22, per informazione vostra. Sì, ho iniziato da autodidatta ed è stata la prima lingua che ho iniziato ad imparare appunto da solo e quindi non sapevo che metodo utilizzare, come approcciarmi, perché l'inglese, come detto, è vero che lo studiavo a scuola, ma la scuola, diciamo, è responsabile per una piccola parte di ciò che uno impara, secondo me, quindi dovevo capire da solo, perché con l'inglese era stato tutto molto casuale, in un certo senso. E l'ho anche abbandonato per qualche mese, però poi sono riuscito a riprenderlo. Lo spagnolo non è così difficile per un italiano e dunque adesso lo parlo abbastanza bene. La lingua dopo lo spagnolo è stata il francese, che a onor del vero avevo già imparato molto male alle scuole elementari, anche perché non si può imparare molto di una lingua alle elementari.
7 anni.
E lo odiavo alle scuole elementari, poi è cambiato il mio rapporto con questa lingua, l'ho iniziata ad imparare anche questa da solo. Ed è un po' più difficile, è stato un po' più difficile dello spagnolo per me, però direi che soprattutto passivamente la conosco abbastanza bene, non la parlo moltissimo, quindi se c'è qualche francese tra di voi che vuole praticare il suo italiano, fare uno scambio, che mi scriva. Dopo il francese c'è stato il russo, che è la lingua a cui dedico ancora adesso la maggior parte dei miei sforzi d'apprendimento, che ho iniziato a studiare in concomitanza dell'inizio dell'università, che è un'università di traduzione e interpretariato. Sì, il russo l'ho iniziato da zero, però ho fatto moltissimo da solo. Anche qui credo che questo sia la fonte della maggior parte delle mie conoscenze, e sono contento di aver studiato il russo. Molti mi chiedono perché hai iniziato a studiare il russo. Diciamo, io non conoscevo niente della Russia e della sua cultura, però è stato comunque un percorso interessante. Ho conosciuto molte persone, ho imparato molte cose, dunque non mi pento, ma penso che ogni lingua alla fine ti porti a scoprire un universo, sia umano sia culturale.
Esercizio 3. Ascolterete Eugenio e Laura che parlano di una capitale europea. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 6, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao Laura, che bello vederti, come stai?
Ah, ciao Eugenio, che piacere. Sto bene, grazie. E tu?
Bene, bene, tutto bene. Sì, sono appena tornato da un viaggio, quindi benissimo.
Un viaggio? E dove sei stato? Racconta.
Guarda, sono stato in una bellissima città, Parigi, la capitale della Francia.
Ah, Parigi, Parigi, sì. E quanti giorni sei stato?
Guarda, volevamo andare una decina di giorni, solo che poi abbiamo avuto un problema, insomma, con l'aereo e quindi siamo stati una settimana, siamo tornati un po' prima.
Capisco. E che cosa avete visto di interessante?
Guarda, di tutto e di più. Abbiamo veramente girato la città da cima a fondo, siamo stati naturalmente al Louvre, che è uno dei musei più importanti.
Sì, certo.
La Torre Eiffel, chiaramente, tutta la zona di San Michel, insomma, tanti musei, tanta vita culturale, tanta vita serale, tanti concerti, sì, bello, bello.
E che cosa avete mangiato di bello a Parigi?
Guarda, di solito cercavamo a pranzo di fare una specie di picnic, prendevamo dei panini, sì, insomma, per girare la città. La sera poi abbiamo provato un po' di ristoranti francesi, perché volevamo giustamente provare la cucina francese, ma anche tanti ristoranti stranieri, quindi abbiamo mangiato una volta cinese, una volta vietnamita, una volta anche italiano, molto buono, molto buono, non pensavo, però molto buono.
Quindi sei contento?
Contentissimo, guarda, ma tu ci sei stata a Parigi?
Guarda, io sono stata a Parigi, se non ricordo male, 8 anni fa, con delle colleghe e ho dei bei ricordi, davvero.
Quindi
ci tornerei volentieri.
Conosci la città, insomma.
Sì, almeno il centro,
sì.
Il quartiere di Montmartre mi è molto piaciuto.
Lì è tutto il quartiere artistico, quindi insomma è molto, molto interessante. No, guarda, a me è piaciuta talmente tanto che penso sicuramente in futuro ci tornerò. Adesso vediamo, perché sai, poi Parigi è anche un po' costosa, poi insomma è una città un po' caotica, così, però vorrei tornare, in futuro vorrei tornare.
Bene.
Ciao Laura, che bello vederti, come stai?
Ah, ciao Eugenio, che piacere. Sto bene, grazie. E tu?
Bene, bene, tutto bene. Sì, sono appena tornato da un viaggio, quindi benissimo.
Un viaggio? E dove sei stato? Racconta.
Guarda, sono stato in una bellissima città, Parigi, la capitale della Francia.
Ah, Parigi, Parigi, sì. E quanti giorni sei stato?
Guarda, volevamo andare una decina di giorni, solo che poi abbiamo avuto un problema, insomma, con l'aereo e quindi siamo stati una settimana, siamo tornati un po' prima.
Capisco. E che cosa avete visto di interessante?
Guarda, di tutto e di più. Abbiamo veramente girato la città da cima a fondo, siamo stati naturalmente al Louvre, che è uno dei musei più importanti.
Sì, certo.
La Torre Eiffel, chiaramente, tutta la zona di San Michel, insomma, tanti musei, tanta vita culturale, tanta vita serale, tanti concerti, sì, bello, bello.
E che cosa avete mangiato di bello a Parigi?
Guarda, di solito cercavamo a pranzo di fare una specie di picnic, prendevamo dei panini, sì, insomma, per girare la città. La sera poi abbiamo provato un po' di ristoranti francesi, perché volevamo giustamente provare la cucina francese, ma anche tanti ristoranti stranieri, quindi abbiamo mangiato una volta cinese, una volta vietnamita, una volta anche italiano, molto buono, molto buono, non pensavo, però molto buono.
Quindi sei contento?
Contentissimo, guarda, ma tu ci sei stata a Parigi?
Guarda, io sono stata a Parigi, se non ricordo male, 8 anni fa, con delle colleghe e ho dei bei ricordi, davvero.
Quindi
ci tornerei volentieri.
Conosci la città, insomma.
Sì, almeno il centro,
sì.
Il quartiere di Montmartre mi è molto piaciuto.
Lì è tutto il quartiere artistico, quindi insomma è molto, molto interessante. No, guarda, a me è piaciuta talmente tanto che penso sicuramente in futuro ci tornerò. Adesso vediamo, perché sai, poi Parigi è anche un po' costosa, poi insomma è una città un po' caotica, così, però vorrei tornare, in futuro vorrei tornare.
Bene.
Esercizio 4. Ascolterete un ragazzo che racconta del suo soggiorno in Sud America. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista da A a I per completare le frasi dalla 1 alla 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Andiamo in Brasile, andiamo a Manaus, dove incontriamo un nuovo espatriato, lui è Matteo Togni. Lo vediamo per chi si collega sulla 1, lo vediamo in Skype. Buongiorno, buonanotte, insomma,
buongiorno.
Nel cuore della notte.
Buongiorno per voi. Sì.
Che ore sono?
Qua sono quasi le 2 del mattino, sono 5 ore di meno.
Dai, grazie per essere su con noi. Allora, Matteo, 26 anni, da Gordola, ha studiato informatica a Winterthur, al Technicum. Ci dici cosa ci fai a Manaus? Non è proprio la località più turistica del Brasile.
No, non lo è, però diciamo sono capitato qua per caso. Ho viaggiato prima per un anno e mezzo per l'America Latina, no? Ho viaggiato per la Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia. E poi sono andato in Brasile e qui ho conosciuto la mia ragazza attuale. E lei è di Manaus, quindi io sarei già passato per Manaus per andare in Colombia, no? E ho pensato, vabbè, proviamo, no? E se non mi piace, continuo, no? E alla fine sono rimasto.
Sei rimasto e hai già preso un po' questa cadenza un po' brasileira, ti sentiamo con questo accento che non mi sembra propriamente quello di Gordola, quindi una deviazione amorosa, nel senso che così come sei partito, nel senso con un'idea ma senza tappe fisse, la tua vita poi è evoluta, il tuo percorso.
Sì, è più o meno quello che è successo. All'inizio avevo un'intenzione di viaggiare 3, massimo 6 mesi. E sono diventati un anno e mezzo e dopo mi sono fermato qua, quindi è già più di 2 anni che non torno a casa adesso.
Matteo, prima di parlare di Manaus, del posto dove sei, raccontaci un po' questo lungo viaggio, come è andato?
Beh, è andato bene, mi è sempre piaciuto tanto, ho fatto tante conoscenze, ho imparato anche spagnolo, no? Che mi ha aiutato abbastanza con il portoghese, spagnolo è stato più facile. E ho visto tanti posti belli, conosciuto persone differenti ed è quello che rimane più impresso nella testa, no? Le persone più che i posti. Può essere anche in un posto orribile, no? Brutto, freddo, così, però quando le persone sono buone anche il posto è buono.
Senti, però il giro del Sud America è un po' il sogno di tanti, non tutti però possono prendersi il tempo o non hanno il coraggio di farlo. Dici giustamente che sono le persone a rimanerti nel cuore, però anche i luoghi, c'è magari un luogo che ti sentiresti di consigliare per chi vuole andare in Sud America ma non ha tutto il tempo di girare e di perdersi?
Non lo so, io penso Rio de Janeiro, è davvero bello, interessante. Florianópolis, che è anche in Brasile, nel sud, però sarebbe meglio andarci nell'inverno svizzero, che sarebbe l'estate là, o se no Medellín o Cartagena, che sono in Colombia, no? Colombia è davvero bello.
E Manaus invece? Manaus, siamo veramente nel cuore dell'Amazzonia, siamo sul più grande fiume del mondo. Io sto guardando adesso le previsioni del tempo, oggi danno lievi rovesci, 25 gradi, mi sa che praticamente è così tutto
fa
l'anno.
Freddo.
Ah, fa freddo, 25 gradi? Ma...
sì.
Com'è Manaus?
Beh, Penso che le minime sono, la minima è più o meno 20 gradi, ma praticamente tutti i giorni passa ai 30, 30 facile, no?
Molto umido anche.
Quasi tutti i giorni è 35, 40, sì, molto umido, poco vento, quasi non c'è vento. Quando c'è vento normalmente è perché viene la pioggia, quindi o c'è caldo o più caldo qua.
Due stagioni, caldo e caldissimo.
Sì.
Andiamo in Brasile, andiamo a Manaus, dove incontriamo un nuovo espatriato, lui è Matteo Togni. Lo vediamo per chi si collega sulla 1, lo vediamo in Skype, buongiorno, buonanotte, insomma,
buongiorno.
Nel cuore della notte.
Buongiorno per voi. Sì.
Che ore sono?
Qua sono quasi le 2 del mattino, sono 5 ore di me.
Dai, grazie per essere su con noi. Allora, Matteo, 26 anni, da Gordola, ha studiato informatica a Winterthur, al Technicum. Ci dici cosa ci fai a Manaus? Non è proprio la località più turistica del Brasile.
No, non lo è, però diciamo sono capitato qua per caso. Ho viaggiato prima per un anno e mezzo per l'America Latina, no? Ho viaggiato per la Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia e poi sono andato in Brasile e qui ho conosciuto la mia ragazza attuale e lei è di Manaus, quindi io sarei già passato per Manaus per andare in Colombia, no? E ho pensato, vabbè, proviamo, no? E se non mi piace continuo, no? E alla fine sono rimasto.
Sei rimasto e hai già preso un po' questa cadenza un po' brasileira, ti sentiamo con questo accento che non mi sembra propriamente quello di Gordola, quindi una deviazione amorosa, nel senso che così come sei partito, nel senso con un'idea ma senza tappe fisse, la tua vita poi è evoluta, il tuo percorso.
Sì, è più o meno quello che è successo, all'inizio avevo l'intenzione di viaggiare 3, massimo 6 mesi. Sono diventati un anno e mezzo e dopo mi sono fermato qua, quindi è già più di 2 anni che non torno a casa adesso.
Matteo, prima di parlare di Manaus, del posto dove sei, raccontaci un po' questo lungo viaggio, come è andato?
Beh, è andato bene, mi è sempre piaciuto tanto, ho fatto tante conoscenze, ho imparato anche spagnolo, no? Che mi ha aiutato abbastanza con il portoghese, spagnolo è stato più facile. E ho visto tanti posti belli, conosciuto persone differenti ed è quello che rimane più impresso nella testa, no? Le persone più che i posti. Può essere anche in un posto orribile, no? Brutto, freddo, così. Però quando le persone sono buone, anche il posto è buono.
Senti, però il giro del Sud America è un po' il sogno di tanti, non tutti però possono prendersi il tempo o non hanno il coraggio di farlo, dici giustamente che sono le persone a rimanerti nel cuore, però anche i luoghi, c'è magari un luogo che ti sentiresti di consigliare per chi vuole andare in Sud America ma non ha tutto il tempo di girare e di perdersi?
Non lo so, io penso Rio de Janeiro, è davvero bello, interessante. Florianópolis, che è anche in Brasile, nel sud, però sarebbe meglio andarci nell'inverno svizzero, che sarebbe l'estate là, o se no Medellín o Cartagena, che sono in Colombia, no? Colombia è davvero bello.
E Manaus invece? Manaus, siamo veramente nel cuore dell'Amazzonia, siamo sul più grande fiume del mondo. Io sto guardando adesso le previsioni del tempo, oggi danno lievi rovesci, 25 gradi, mi sa che praticamente è così tutto l'anno. Ah, fa freddo, 25 gradi? Ma... sì. Com'è Manaus?
Penso che le minime sono, la minima è più o meno 20 gradi, ma praticamente tutti i giorni passa ai 30, 30 facile, no?
Molto umido anche.
Quasi tutti i giorni è 35, 40, sì, molto umido, poco vento, quasi non c'è vento. Quando c'è vento normalmente è perché viene la pioggia, quindi... O c'è caldo o più caldo qua.
Due stagioni, caldo e caldissimo.
Sì.
Il test di comprensione orale è finito.